Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, l'ultima della settimana, dedicata come di consueto allo spettacolo, cinema, musica, libri, in compagnia di Arianna, che frequenta il liceo Mameli di Roma.
Ciao a tutti.
E di Joelle, che frequenta la facoltà di giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao.
Direi che possiamo andare subito ad ascoltare un brano, una dedica speciale questa, dal nostro regista Matteo Cuore Giallorosso a Daniele De Rossi. La canzone in questione è di Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Mino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare. Ma Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.
Abbiamo appena ascoltato la leva calcistica della classe 68, Francesco De Gregori a Radio Zainet, che ricordiamo il nostro caro regista Matteo ha voluto dedicare a Daniele De Rossi. Tiriamoci però un po' su perché insomma l'atmosfera se no si fa troppo pesante e andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
David Grossman, uno dei più grandi scrittori contemporanei, torna in libreria per ora solo in Israele con Una donna non vuole sapere, la storia di una madre che con un gesto disperato e insieme vitalissimo fugge dalla possibilità di essere raggiunta dalla notizia della morte del figlio soldato. Al cinema Elia Frodo Wood si impegna in un buon vecchio mystery movie dal titolo Oxford Murders, teorema di un delitto. George Clooney dirige se stesso e Renée Zellweger nella commedia a sfondo storico sportivo In amore niente regole. Regia e interpretazione anche per Steve Buscemi, protagonista di un'intensa pellicola dal titolo Interview, insieme alla bella Sienna Miller.
Allora, eccoci qua, siamo di nuovo in studio. Joelle e Arianna, subito se avete un libro da consigliare, poi andiamo con i nostri consigli.
Guarda, io sto leggendo ultimamente Kafka sulla spiaggia di Haruki Murakami, che è un libro che io ho trovato fantastico. È un libro di un grandissimo scrittore giapponese e lo consiglio a tutti quelli che amano i libri molto fantastici, quelli che, in cui non si distingue bene il confine tra il sogno e la realtà.
Joelle, quanto ti stai concentrando tu invece per leggere il libro che stai leggendo in questo periodo?
Per niente, anche perché adesso non sto leggendo proprio niente. Vabbè, però ecco, stavo pensando che il mio prossimo acquisto sarà un bel ciclo di racconti di H.P. Lovecraft, che non fa mai male.
Ah, benissimo. Noi invece andiamo a consigliare qualche altro testo. Tyler Knox, lo strano caso dello scarafaggio che divenne uomo. Praticamente è un rovescio dell'idea kafkiana delle metamorfosi. Nella New York degli anni 50 uno scarafaggio si sveglia e scopre di essere diventato un uomo e cerca in qualche modo di cavarsela nel mondo degli uomini. Non so se voi avete letto Kafka e le metamorfosi.
No, però lo farò prossimamente.
Lo farai prossimamente e poi dopo aver letto questo magari puoi leggere la versione, diciamo così, rovesciata delle metamorfosi di Kafka. Poi abbiamo ancora Voglio vivere prima di morire di Jenny Dunham. Tessa ha 16 anni, un fratellino che da grande vuole fare il mago, un'amica del cuore, un elenco di 10 cose che vuole fare assolutamente prima di morire. Poi abbiamo Fred Buscaglione per gli amanti della musica d'altri tempi, Cronache Swing dagli anni 50. A questo punto io andrei invece a elencarvi quelli che sono, secondo il Daily Telegraph, i 110 titoli irrinunciabili nella biblioteca di ciascuno di noi. Ora, non ve li dico tutti perché 110 sarebbero troppi.
Come? No, tanto abbiamo tempo.
Vero,
no?
Joelle, tu li vuoi sapere tutti. Magari ce li hai già tutti, chi lo sa. Omero con l'Iliade e l'Odissea, dei classici.
Un grande classico.
Direi di sì.
Piuttosto recente, direi.
Eh beh, però nella biblioteca dobbiamo avere tutto, dai classici.
Sì, sì, questo è immancabile.
Alle cose più moderne. Tolstoi con Guerra e Pace. Swift con I viaggi di Gulliver e Madame Bovary di Flaubert. Italiani non ne abbiamo, però abbiamo Dante. Abbiamo Dante che è accanto a Shakespeare tra i poeti, quindi nella categoria poesie, però abbiamo ancora nella letteratura moderna l'Ulisse di Joyce, Alla ricerca del tempo perduto di Proust, 100 anni di solitudine di García Márquez, Il dottor Zivago.
A me piace tantissimo 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Perché me l'hanno fatto leggere per scuola, però proprio l'ho amato, devo dire. È stato uno dei pochi libri che hanno dato a scuola, che hanno assegnato a scuola, che mi è veramente piaciuto.
E Hemingway?
Hemingway a me mi ha un po', come dire, fermato Il vecchio e il mare, che mi hanno appunto, anche questo, costretto a leggere, che mi ha molto...
Ti è pesato un po'.
Mi è pesato un po', quindi sono un po' diffidente, benché dicono che Addio alle armi sia molto bello e tutte le sue altre opere, quindi prima o poi...
Lo leggerai qualcos'altro.
Esatto. Qualcuno ha letto Per chi suona la campana, sempre di Hemingway. Com'è? Mi dicono dalla regia che...
Il regista ci dice di sì. Lo avrà letto per... Magari te lo rileggi stasera per superare la depressione del momento.
Ma lo vedi depresso? Non mi pare.
Come no?
Si è già ripreso.
Come no? Direi che ci sono ancora libri per bambini. Il Signore degli Anelli. Oddio, proprio per bambini.
Per bambini?
Però è in questa categoria. Che vi devo fare, ragazzi? Winnie the Pooh. Mi sembra già più consona la cosa.
Già più normali.
Harry Potter e l'Isola del Tesoro di Stevenson. Fantascienza. 1984 di Orwell.
Assolutamente concorde.
Sì, anch'io direi. Mi è piaciuto tantissimo.
È profetico.
Frankenstein?
Sì.
Frankenstein, devo dire che mi è piaciuto anche quello, anche se un po' forse lento.
20.000 leghe sotto i mari.
Bellissimo.
Quello è bellissimo. Quello è veramente un bellissimo libro.
Ma poi che fine ha fatto
fantasia...
il Capitano Nemo? Scusate.
Non
lo sapremo mai.
Queste domande così imbarazzanti, Joel. Gialli, Agatha Christie e Sherlock Holmes.
Ci sta tutto.
Ci stanno entrambi, eh?
Sì, sì. Più forse a me è una bellissima gara, perché cioè una bella gara, perché amo tutte e due. Forse mi piace più Sherlock Holmes, perché il personaggio mi intriga da morire. Di
sì,
Agatha Christie mi piace molto Miss Marple, l'acuta investigatrice vecchietta.
Più di Poirot?
Molto più di Poirot. Poirot non riesco quasi a leggerlo, mentre Miss Marple mi piace molto.
Addirittura?
Poirot forse perché ci sono i telefilm che lo dipingono molto, diciamo così, eccessivo, e quindi non sono mai riuscita a leggerlo. Anche se Assassino sull'Oriente Express era un gran bel libro.
A chi è che piaceva tanto Poirot? Al nostro capo regia, mi pare.
Ma devo dire
mi
che
piaceva il francese.
Anch'io ho adorato. È belga.
Belga.
Esatto.
Scusate la gaffa.
Tra l'altro, Gioele, ha detto, ho lasciato un po' di tempo fa che eri immerso nella lettura di Sherlock Holmes da tutta la bibliografia, no? Come
sì, ho staccato a un certo punto perché voi immaginate che a piccole dosi. È bello, il ritmo sale di libro in libro, però devo ammettere che forse non è proprio il mio genere. Comunque è apprezzabile, sì, è un grande classico.
Io vorrei scorrere la classifica, ma siccome anche quest'oggi ripeterei i soliti nomi da Camilleri a Saviano a Khaled Hosseini, ve la risparmio e vi dico solo che la new entry è La vita fa rima con la morte di Amos Oz. Basta, that's all. Quasi quasi mi fermerei, ma Radio Zainet torna tra qualche minuto.
Zainet, la scuola che fa radio.
Glory, sono i Clash a Radio Zainet, sempre per tirare su il morale al nostro amato regista Matteo, che è depresso per la partita della Roma e che però è un grandissimo fan dei Clash. Spero che questi 3 minuti di brano l'abbiano un pochino tirato su. Tra l'altro Death or Glory è anche il titolo di un libro dedicato proprio ai Clash di Pat Gilbert. Ma a proposito di libri, tornerei soltanto un attimo per parlarvi dell'Eleganza del Riccio, che è ancora in classifica, solo perché ci teneva moltissimo ad Arianna a far sapere a tutti gli ascoltatori che è un libro bellissimo.
Allora, è un libro bellissimo, sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista della trama. È una, come dire, un'unione tra la migliore, diciamo, letteratura poetica francese e c'è una grandissima influenza orientale, in particolare giapponese. Parla di questa donna che è una portinaia che finge di essere molto, 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 molto più ignorante di quanto sia. In realtà è una coltissima autodidatta. E di una ragazzina che è un genio, ma che abita nello stesso palazzo della portinaia, che però preferisce fingersi una ragazzina normale per non subire troppa pressione. E i destini di queste due donne si intrecciano e ci sono delle bellissime pagine in cui discutono di filosofia, di arte. È veramente un'opera che consiglio a tutti.
Bene, invece possiamo leggere anche qualcosa di più così, diciamo, di svago, i fumetti, perché i miei due cari ragazzi qui presenti in studio sono molto molto appassionati del genere. Tra parentesi, durante i brani sono continuamente lì a fare disegni, manga, perché sono bravissimi tutti e due.
E addirittura.
Bravissimi.
Così arrossiamo.
Mi dispiace per gli ascoltatori che non possono ammirare e apprezzare la vostra arte, perché di arte si tratta.
Il prossimo passo sarà la diretta live.
Ecco. Quando avremo una web TV,
ecco,
ci attrezzeremo.
Dalla regia si stanno organizzando, vero?
Verissimo. Vi dico che in questi giorni, ma sicuramente voi lo saprete meglio di me, a Piacenza si svolgerà Full Comics 2008, 11, 12, 13 aprile. È un, diciamo che è una rassegna proprio che propone incontri, dibattiti, conferenze sul fumetto e permette ai giovani che desiderano affacciarsi al fumetto come hobby o lavoro di incontrare e conoscere maestri del fumetto. Quindi chissà, Gioele, magari scopriranno che hai questo talento. E poi nel frattempo è stata dichiarata ufficialmente Lucca come capitale nazionale del fumetto. È stata scelta per ospitare il Comitato Nazionale per le Celebrazioni per i 100 anni del fumetto italiano.
Beh,
che cadono in questo 2008.
Era abbastanza scontato comunque.
Sì, anche a me
Lucca da sempre.
Era una scelta, come dire, obbligata.
Siete mai stati voi a queste rassegne?
Sì.
No, mi piacerebbe tantissimo.
Io sono stata a Lucca, alla fiera di Lucca di quest'anno, è stata bellissima. Uno stuolo di persone vestite con gli esatti costumi delle guardie imperiali di Savoie hanno attraversato il centro storico di Lucca, è stato bellissimo.
E poi esistono, non so se, non conosco bene il termine, qualcosa tipo cosplayer, queste
sì,
persone che
sono
si
le persone
vestono.
Che si travestono da personaggi dei fumetti. E tra l'altro anch'io ho fatto spesso.
Attenta,
cosplayer.
Perché ci stiamo organizzando, ci manca qualche personaggio. Simone, tu ti vedo bene per una particina.
Come lo Spank, non so, come lo Spank, come mi vedi?
Ma no, ma che ne so, tipo... c'era il vecchietto saggio, quello lì. Che ne dici?
Di Dragon Ball, il vecchietto.
Il genio delle tartarughe, è carinissimo.
Sono
ma te
commossa.
La immagini lei con il guscio sulle spalle, che è carina.
Sono veramente commossa, tanto che adesso andrei subito a parlare di cinema. Per dirvi le uscite di questo fine settimana. Primo film, La seconda volta non si scorda mai, una commedia italiana con la bella Elisabetta Canalis, che sicuramente il nostro Gioele apprezzerà.
Sì, ormai comincia ad essere un po' compassata.
Mamma mia, Gioele, sei impietoso, veramente. La storia è quella di Giulio, un giovane agente immobiliare di successo che rivede Ilaria, la sorella di un suo ex compagno di scuola, ne rimane folgorato dalla bellezza e quando riceve una mail da lei che lo invita a casa sua si illude che la ragazza abbia un interesse per lui, ma... puntini puntini, andatevelo a vedere. Shoot 'em up, spara o muori, concentrato di adrenalina, humor nero e grottesco in un videogioco che diventa film con Clive Owen e Monica Bellucci.
Davvero è tratto da un videogioco? Non lo sapevo.
Smith salva la vita, questa è la trama, ad un neonato durante l'esecuzione della madre da parte di misteriosi killer. Il vero bersaglio degli assassini però è proprio il bambino al centro di un complotto internazionale. Abbiamo ancora In amore niente regole, Clooney l'ho appena presentato a Roma proprio nei giorni scorsi, è una commedia sentimentale molto sofisticata che ha per protagonista anche René Zellweger Clooney è il regista e interprete. La storia si svolge nella South Carolina del 1925. Dodge Connolly è un esuberante giocatore di football americano che guida una squadra di avvinazzati attaccabrighe che in una sola partita perdono sponsor e ingaggio. Il giovane Carter Rutherford aiuterà Dodge, ad educare la squadra e a riempire gli stadi. Clooney, siccome prima abbiamo nominato la Canalis, per
adesso nominiamo Clooney. E George Clooney, devo dire che anche tra le giovani ha un notevole successo.
Tu non dici che è troppo agé, no?
Ma scherziamo. Io forse non faccio testo perché trovo affascinante anche Sean Connery. Quindi forse...
Tra l'altro Sean Connery, e io ti do anche ragione cara Arianna, ha detto che sarebbe disponibile ad interpretare nuovamente 007, questa volta però nei panni del cattivo.
Potrebbe essere un'operazione interessante. Devo dire che a me, a proposito di James Bond, mi è piaciuto, nonostante all'inizio non lo tollerassi, adesso non mi dispiace affatto il nuovo James Bond.
Non ha quella faccia un po' da bambaccio?
No. E poi è un bravissimo attore, si vede che viene dal teatro.
Il biondo di Casino Royale?
Sì, ha una voce da teatro, l'ho visto anche in inglese, proprio... È un grandissimo attore, niente da dire.
Benissimo.
Ma mi hanno detto che non è male lui come recitazione, infatti.
No, è l'aspetto che
sì,
mi...
forse è un po' massiccio, sembra un po' pupo dei poveri, però è veramente un bravo attore.
Ancora abbiamo in uscita dal romanzo di Wendy Orr Alla ricerca dell'isola di Nim, un film di avventura con Jodie Foster e Abigail Breslin. Nim ha 11 anni, ha smarrito la mamma in fondo al mare, vive sola con il padre in un'isoletta del Pacifico. La bimba resta sola quando il padre si allontana, rimane in compagnia di un otario, un iguana e un pellicano, e quando avrà bisogno di l'aiuto di un intervento umano arriverà Alex Rover, che è il protagonista dei libri di avventura che lei tanto ama. Poi abbiamo Interview con Buscemi Steve, che è anche il regista di questa pellicola. Ed è protagonista insieme a Sienna Miller. La storia è quella del giornalista Pierre Peters, che si è fatto un nome come reporter di guerra, ma a un certo punto deve abbassarsi ad intervistare una famosa star di soap opera, interpretata per l'appunto da Sienna Miller. I due entrano subito in contrasto, ma anche qui puntini. E anche qui, se lo volete sapere come va a finire, non vi resta che andarvelo a vedere. Shine a Light, regia di Martin Scorsese, è un documentario. Mostra i Rolling Stones come nessuno li ha mai visti. Per filmare il concerto che si è tenuto al Beacon Theatre di New York nel 2006, Scorsese tra l'altro ha reclutato una troupe di cineasti molto molto leggendari. Rolling Stones, ragazzi.
Forse senza dentiera come noi li abbiamo mai visti.
Esatto, al massimo quello. Guarda, io tra, come si dice, lo scontro tra Rolling Stones e Beatles, vincono i Beatles. I Rolling Stones non li ho mai ascoltati, purtroppo.
Beh, ma
secondo me hai perso qualcosa non avendoli ascoltati, ma ovviamente sono gusti personali. Mentre Joele...
No, io sinceramente... Io preferisco i Rolling Stones ai Beatles. È chiaro, cioè, i Beatles hanno fatto sicuramente delle belle canzoni, però sono estremamente più commerciali.
Fatto è che quando sono nati non lo erano, cioè sono diventati adesso, sì, perché loro sono lo standard moderno della musica.
Esatto.
Cioè, tutti i gruppi sono band di amici, quattro in genere, cioè doppia chitarra, basso e batteria. Loro hanno inventato la musica contemporanea, quindi adesso ti sembrano commerciali perché sono un tipo di complesso che per 40 anni poi si è andato riproducendo.
Certo.
Però devi comprendere che nel momento in cui uscirono i Beatles erano il primo gruppo di quel tipo.
Certo.
Quindi li possiamo considerare un po' come una sorta di capo
considerato commerciale anche perché qualsiasi pubblicità, qualsiasi film ha usato e continua a usare canzoni dei Beatles. Quindi cioè ci sono molte canzoni che tipo sono state ideate come proprio magari anche inni all'anticonformismo, invece sono poi state usate dalle pubblicità delle macchine, non sono loro che sono commerciali, è proprio lo sfruttamento della loro immagine, delle loro canzoni.
Io dai Rolling Stones e dai Beatles passerei invece agli Eagles, perché vi domanderete voi, perché sono i protagonisti del flashback di oggi di Radio Zainet.
Benvenuti a Cosmos, dedicato alla musica. Dopo il successo ottenuto con il loro album di debutto di 2 anni fa, gli Eagles ci riprovano con un nuovo 45 giri intitolato Best of My Love. Il brano fa parte di un nuovo 33 che uscirà breve. On the Border è il titolo della nuova fatica delle Aquile, che hanno tutte le carte in regola per ritagliarsi un posto nella storia del rock. L'inizio non è stato dei migliori, ma siamo sicuri che la consacrazione avverrà quanto prima. Questa è Best of My Love e loro sono gli Eagles.
In my dreams, thinking about all the things that we said and coming apart at the seams. We tried to talk it over, but the words come out too rough. I know you were trying to give me the best of the way that we live, wasting our time on cheap talk and wine, left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. But here in my heart I give you the best of my love. Oh, sweet darling, you get the best of my love. You get the best of my love. Oh, sweet darling, you get the best of my love. You get the best of my love. It was a quiet night, and I would be alright if I could go on sleeping. But every morning I wake up and worry, what's gonna happen today? You see it your way, I see it mine, but we both see it slipping away. I guess that wasn't enough. Oh, oh, but here in my heart, I give you the best of my love. Oh, 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 sweet darling, you get the best of my love.
Ben ritrovati all'appuntamento con Flashback, la storia del grande rock tutti i giorni per voi. Avete appena ascoltato gli Eagles con Best of My Love, contenuta nell'album pubblicato dal gruppo On the Border nel 1974. Questo disco consacrò definitivamente il successo del gruppo, ma soltanto qualche tempo dopo la sua uscita. Ci mise un anno ad imporsi al grande pubblico, ma si fece notare parecchio. Nel giro di 3 mesi, prima posizione in classifica e disco d'oro. E la mitica Hotel California doveva ancora arrivare.
Thinking about all the...
Termina qui questa puntata, ma anche questa settimana per Radio Zainet, che naturalmente tornerà lunedì prossimo. Io saluto Arianna del liceo Mameli di Roma.
Ciao a tutti.
E Gioele, che invece frequenta giurisprudenza alla Sapienza di Roma.
Ciao ciao.
E naturalmente tutti i nostri ascoltatori. Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.